Dal libro della Sapienza. Dicono gli empi fra loro sragionando: tendiamo insidia al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo ad una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati, la loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio.
Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di
Il Signore sia con voi.
Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti, non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Intanto però si avvicinava la festa dei giudei, quella detta delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, però non apertamente, ma quasi di nascosto. Ma alcuni abitanti di Gerusalemme, riconoscendolo, dicevano: «Ma non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, adesso parla liberamente, eppure non gli dicono nulla». Ma i capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dove è. Il Cristo, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. E allora Gesù si mise a insegnare nel tempio e diceva: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Allora cercavano di arrestarlo ancora di più, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
E siamo arrivati oggi all'inizio del capitolo 7, abbiamo finito ieri il capitolo 5, è saltato il capitolo 6, il capitolo 6 è il capitolo del pane, Gesù che si proclama io sono il pane di vita, per saltarlo, ha saltato il capitolo 6 per arrivare al capitolo 7, che è quello di stamattina. E questo capitolo 7, che però, da quello che abbiamo compreso da quello che abbiamo ascoltato adesso, se avete notato, riprende esattamente tutta la tematica del capitolo 5, quella che ci ha accompagnati per 3 giorni, il dialogo tra Gesù e i giudei, no? Che aveva come, diciamo così, come argomento proprio questo, il riconoscere in lui la presenza di Dio. Ricordando quelle parole, no? Quando appunto dice voi non avete mai ascoltato la sua voce, voi non avete mai visto il suo volto e la sua parola non rimane in voi. E poi appunto voi scrutate le scritture pensando di avere la vita in voi stessi, la vita eterna, ma purtroppo non è vero perché voi non volete venire a me, non mi riconoscete. Quindi il tema del riconoscimento, che piace molto a Giovanni, perché tutto il suo Vangelo appunto è impostato proprio su questo argomento, no? In quelle parole che stanno nel primo capitolo. Nessuno ha mai visto Dio, ma il figlio unigenito, lui ce lo ha rivelato. E tutto il Vangelo si svolge su questa linea, no? Mostrare come sia difficile riconoscere in Gesù proprio questo, che è figlio di Dio. Quindi anche il capitolo 7, come abbiamo sentito, è impostato proprio su questo. Ed è questa mattina molto evidente, no? Quando Giovanni ci riporta i commenti dei giudei, che dicono appunto, ma costui di dov'è? Il Cristo, noi sappiamo di dov'è, ma il Cristo quando verrà nessuno saprà di dove sia, ma noi lo conosciamo, è lui, è Gesù, Gesù di Nazaret, come fa a essere il Messia? Ecco, la difficoltà a riconoscere Gesù. Però proviamo adesso stamattina a entrare nel merito di questo capitolo 7, quindi di questa prima parte del capitolo 7, per capire subito il messaggio che Giovanni ci vuole lasciare. E partiamo proprio da qui. C'è l'umanità di Gesù che fa difficoltà nel accettare che sia il figlio di Dio. Quindi è il fatto che Gesù è l'uomo che pone difficoltà a riconoscerlo come figlio di Dio, quindi come Messia. E Giovanni introduce proprio questo tema. La nostra umanità posta di fronte all'umanità di Gesù, che fa fatica a riconoscerlo come il Messia, come cioè il figlio di Dio. Perché? E qui dobbiamo appunto sondare e capire che i giudei, i quali hanno difficoltà a riconoscere Gesù perché lo conoscono, sanno di dov'è, sono incapaci di capire, di accettare soprattutto che il figlio di Dio, quindi il Messia, possa mostrarsi nella semplicità della nostra umanità. Perché sembra che la mentalità sia questa. L'umanità contrasta con la divinità. L'umanità non è degna di avvicinarsi alla divinità. Infatti, Questa mentalità è nata proprio da questo fatto che i giudei, per tutta la storia, la loro storia, hanno sempre pensato questo, no? È impossibile all'uomo entrare nella visione di Dio, perché l'umanità sembra essere una limitazione a entrare nella conoscenza di Dio. Ricorderete anche come Esodo va sollecitando proprio questa mentalità, quando Mosè sul monte Sinai si sente dire il Signore, perché stava scendendo a parlare con lui. E qual è l'atto immediato che Mosè fa? Coprirsi il volto. Non poteva vedere Dio. Chiaramente è simbolica la cosa, però ha un senso. Cioè è impossibile all'uomo poter vedere Dio. Cioè è impossibile che la nostra umanità possa essere capace di stare con Dio. Deve essere in qualche modo trasformata, deve essere superata, ma finché siamo uomini per noi è impossibile, quasi indegnamente noi pretendiamo di avvicinarci a Dio. Infatti Mosè si deve coprire il volto, ma secondo la tradizione, perché poi questa cosa viene superata decisamente quando Pietro, Giacomo e Giovanni vedono la trasfigurazione, la vedono. Anzi, sono ammirati, anzi dicono, ma no, stiamo qui, perché è bello. Quindi, ecco, questa umanità che è interpretata come un ostacolo a stare con Dio, quasi che l'uomo sia indegno di stare con Dio. Ovviamente, tutto questo, capite che era già chiaro anche nelle altre culture, non solo la cultura giudaica. Pensate solamente al mito greco che ci presenta quel famoso Prometeo che pretende di salire fino all'Olimpo, fino al Monte degli Dei, per vedere, per strappare il fuoco agli dei, no? Quindi per avere la conoscenza. Però rimane incatenato a metà del suo cammino sul monte perché è indegno di arrivare a vedere dove abitano gli dei. Quindi era già nell'antica cultura questa mentalità che i giudei assumono. Come dire, l'uomo è indegno, non può arrivare alla conoscenza di Dio. Immaginatevi adesso quel Gesù che si proclama figlio di Dio addirittura, che si proclama colui che è presenza stessa di Dio. Il Padre mi ha mandato. Figuriamoci, è scandalo, è bestemmia. E infatti anche stamattina cercavano allora di arrestarlo. E l'altro ieri cosa abbiamo detto? Cercavano addirittura di ucciderlo. Ma perché? Perché si era proclamato figlio di Dio. Tu, uomo, ti proclami figlio di Dio. Ma no, e anche stamattina quella gente. Ma come fa a essere il Messia? Sappiamo da dove viene. Come fa questo uomo a proclamarsi presenza di Dio? Messia vuol dire così. Come fa questo uomo a farci credere questo? Noi sappiamo di dov'è. Ecco che allora Giovanni introduce proprio questo tema che comunque segnava la vita delle prime comunità cristiane, perché i giudei erano autorevoli già in quell'epoca, perché era appena successo l'annuncio del Vangelo, era appena successo che alcuni si sono convertiti al Vangelo allontanandosi dalla tradizione giudaica. Quindi le prime comunità cristiane sono per i giudei la dichiarazione del loro fallimento, perciò ancora più forte l'incattivamento di coloro che vogliono dimostrare che quel Gesù non era il figlio di Dio. Ecco che Giovanni riprende il tema mettendo in guardia i suoi cristiani: attenti a questo pericolo, quello che poi lui chiamerà sempre nella sua lettera, ricordate, gli anticristo. Ecco, lì anche il tema di stamattina dunque ci riporta lì. La difficoltà di accettare che quel Gesù di Nazareth, che tutti conoscono, è però il figlio di Dio. Ma che cosa ci sta sotto a questo? Ci sta sotto una nuova interpretazione dell'umanità, dell'essere uomini. Infatti Gesù viene a riportare proprio questo, la bellezza dell'umanità. perché quell'umanità vera, quella che lui è venuto a ridare, è proprio l'immagine e la somiglianza di Dio. Perciò l'uomo è strutturalmente fatto per dialogare con Dio, per stare con Dio. Non è vero che l'uomo è indegno di accostarsi a Dio. Non è vero che l'uomo non può star vicino a Dio finché è uomo. No, l'uomo è fatto per quello. È fatto per stare vicino a Dio. È fatto per dialogare con Dio. E Gesù tutte queste cose le esprime, definendo la sua umanità con quelle parole che tutti conosciamo. E cioè, quello che io faccio, lo vedo fare. Pensate al concetto invece dell'umanità che si deve coprire il volto per non vedere Dio. E Gesù dice, io vedo il Padre mio fare queste cose, vedo, e quindi lo faccio. Sento il Padre mio, quindi dico. Ecco allora che Gesù viene a riabilitare l'umanità, a ridare all'umanità la sua vera fisionomia. L'uomo è fatto per stare in comunione con Dio. Perché? E perché il progetto iniziale di Dio è proprio questo. L'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Ora, ecco perché il Verbo si è fatto carne. Cioè, ecco perché il Verbo di Dio si è fatto uomo. Non tanto, non solo per farsi capire di più agli uomini, questa è la conseguenza, ma si è fatto uomo proprio per ridare all'umanità il vero senso. Tu sei uomo, ma sei uomo perché? Perché sei l'immagine e la somiglianza di Dio. Perciò la tua umanità è fatta per stare in comunione con Dio, per stare vicino a Dio. È vero che non lo vedi, ma non lo vedi con gli occhi della tua carne, ma la visibilità di Dio è dentro, cioè è il sentirti in comunione costante con Dio, perché il tuo essere uomo non vuol dire che sei indegno di stare vicino a Dio, anzi, il tuo essere uomo è il modo con cui tu devi stare in perfetta comunione con Dio. Bellissima la beatitudine, no? Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, ma i puri di cuore. Quindi la convinzione di fondo è questa. Io sono uomo perché è una possibilità che Dio mi ha dato di essere in comunione con Lui. La tua umanità che diventa strumento di comunione con Dio. Il Verbo si è fatto carne, si è fatto uomo. Ma tutta l'umanità di Gesù è un'umanità che testimonia la comunione con il Padre. Quello che io faccio lo vedo fare, quello che io dico lo sento dire. E io sono venuto per fare la sua volontà. In effetti anche il versetto che abbiamo detto prima del Vangelo, così casualmente, no? Però ha detto una cosa che riassume tutto questo, perché ci ha riportato le parole di Matteo al termine quando ci racconta le tentazioni di Gesù, al termine della prima tentazione, di a queste pietre che diventino pane. E la risposta di Gesù, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Perciò la mia umanità è strutturata sulla comunione con Dio. Quindi il mio essere uomo non è un ostacolo alla comunione con Dio, anzi è una possibilità a stare in comunione con Dio. Però c'è un passaggio, c'è un però. Dio vuole così. E infatti in Gesù è chiaro il progetto di Dio. Cioè Gesù è il modello dell'uomo voluto da Dio. Quindi Gesù è il modello di quell'uomo che ti dice, avete visto cosa vuole Dio? Vuole che l'uomo sia in comunione con Lui. Questi è il figlio mio prediletto, in cui ho posto la mia compiacenza. Ma questo figlio prediletto chi è? È l'uomo Gesù. Perciò quell'umanità di Gesù è l'umanità voluta da Dio. Però ovviamente c'è un secondo passaggio importante. Questo è il progetto di Dio. Ma è un progetto che ti è affidato. E se vuoi che davvero la tua umanità sia corrisponda, o meglio, ubbidisca a questo disegno, ci va la tua volontà. Infatti, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire la volontà di Gesù di ubbidire solamente al Padre suo. Però è la volontà di Gesù, è la sua decisione. Infatti, io non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio. Dove ci sono queste due cose? Quindi, la coscienza del progetto di Dio sull'umanità e la risposta a questo progetto, allora in questo modo noi abbiamo l'umanità vera, quella che è conforme al progetto di Dio, è l'uomo Gesù. Quell'uomo Gesù che allora diventa il nostro modello di umanità. Ma ovviamente anche stamattina c'è un problema, che non sono capaci i giudei di guardare Gesù in questo modo, lo vedono solamente come uomo. Anzi, per certi versi questo uomo dà fastidio. Infatti il tentativo qual è? Arrestarlo, ucciderlo, eliminarlo. La sua umanità dà fastidio. Ma perché appunto dà fastidio? E così, penso che stamattina sia collocata in modo appropriato la lettura, la prima lettura che abbiamo fatto dal Libro della Sapienza. E avete sentito come davvero era profeticamente annunciato proprio questa verità. Sapienza, collochiamola 100 anni prima di Cristo, insomma, no? Grosso modo. E però ci sono dei passaggi che sono molto, molto di riferimento. Infatti, quando qui dice ci è insopportabile solo al vederlo, il giusto, sta parlando del giusto, ci è insopportabile solo al vederlo. Ma poi sentite, perché, ecco il motivo, perché la sua vita non è come quella degli altri. Quindi è l'umanità che sconvolge, è un modo di essere uomini che sconvolge, perché non si conforma al comune modo di essere uomo. E poi dice, e del tutto diverse sono le sue strade. Certo, lui è uomo in modo diverso. Ma in cosa consiste questa diversità? Consiste in questo. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. Ecco il segreto. Cioè, proclama di possedere la conoscenza di Dio. Quindi Gesù è quell'uomo che destabilizza. Ma noi adesso, leggendo il Vangelo, diciamo, ma alla fine che cos'è che veramente destabilizza i giudei, i farisei, gli scribi, eccetera? Sì, la sua dottrina, il suo insegnamento, ma soprattutto il suo agire. Infatti, che cos'è che disturba molto i farisei, gli scribi? È proprio il modo di agire di Gesù. Per esempio, il suo agire nei confronti del sabato, il suo agire nei confronti del tempio, il suo agire nei confronti della sinagoga, il suo agire, insomma, nel modo di concepire alcune cose che per loro sono sacre. Sembra quasi che Gesù stia dissacrando la tradizione. E infatti lo dicono. Ma perché? Perché il suo modo di essere uomo è diverso dagli altri. Lui sta proponendo un'umanità diversa. Quell'umanità che non è quella che ha paura o comunque non si sente degna o comunque è convinta di non poter raggiungere Dio, ma è quell'umanità che vive invece in comunione con Dio. Perciò riesce a dire anche, quello che io faccio non lo faccio da me. È bellissimo questo, eh? Ecco perché la sua vita è diversa dagli altri. Perché gli altri fanno quello che loro vogliono. Gesù no. Io non faccio quello che voglio, ma faccio quello che vedo fare dal Padre mio. E se io voglio, voglio fare quello che vedo fare dal Padre mio. Cambia tutto, cambia l'indirizzo della vita. E infatti Sapienza ce lo dice, sì, è diventato per noi insopportabile. Perché? Perché la sua vita non è come quella degli altri. Vive un'umanità che ci scombussola, un'umanità che in un certo senso ci destabilizza. Allora cosa facciamo? L'unica cosa che ci rimane da fare qual è? Ecco qui, il punto sta qui. Non si dice proviamo a capire, non si dice ma forse ci sta dicendo qualcosa di vero. No, 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 ci dà fastidio. E allora, se ci dà fastidio, allora vediamo subito, mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, poi condanniamolo a una morte infame. Ecco, i giudei che incarnano esattamente quello che Sapienza aveva detto. E infatti si stanno comportando così nei confronti di Gesù. Non più lo sforzo, diciamo anche solo, di capirlo, di riconoscerlo, ma siccome che la sua presenza è una presenza diversa, oltretutto una presenza che dà fastidio, perché alla fine lo ammettono, è diventato per noi una condanna per i nostri pensieri. Quindi sta mostrando a tutti che noi stiamo sbagliando e questo ci dà fastidio. Ci è insopportabile solo il vederlo, perché appunto la sua vita non è come tutta quella degli altri. Quindi ecco, l'inasprimento dei giudei è spiegato già subito dal Libro della Sapienza. I giudei si inaspriscono contro Gesù perché non accettano che quella umanità, l'umanità di Gesù, possa dichiararsi quell'umanità che è quella gradita a Dio. Addirittura quell'uomo è figlio di Dio. Ma come può quest'uomo figlio di Dio essere figlio di Dio che è semplicemente un uomo come noi? Ecco l'incapacità di riconoscerlo. Però capiscono anche che quel modo di essere uomo è un modo che davvero destabilizza. E allora, ecco, è meglio farlo tacere, uccidiamolo. Però rimane il dato positivo, quello che Giovanni vuole riconsegnare ai suoi cristiani e lo vuole riconsegnare a noi. Come dire, allora, il cristiano chi è invece? Il cristiano è quello che riconosce Gesù. Cioè, il cristiano è quello che dice Gesù è davvero colui che ci dà il modello del nostro essere uomini. È quello che poi San Pietro, nella sua prima lettera, ci riconsegna, se ricordate, no? Quando ci dice Gesù ci ha lasciato un modello da seguire. Dove è importante le due espressioni, un modello, attenti però che dice un modello e poi si ferma, no, perché un modello vuol dire, e beh, è lì, va bene, però Pietro aggiunge subito, perché ti è dato questo modello? Non perché tu lo contempli, non perché tu fai, non so, le ore di contemplazione di questo modello e ti limiti a dire, no, ti è dato perché tu lo segua, ci ha dato un modello da seguire, perché quel modello lì è quello che ti garantisce di essere nella perfetta volontà di Dio. Perché allora, se Gesù è il modello dell'umanità, se tu ti conformi a questa umanità, sei pienamente nella volontà di Dio. Cioè il tuo essere uomo è veramente l'essere l'immagine e la somiglianza di Dio. Allora ecco l'invito anche di stamattina, riconoscere Gesù. Prima di tutto riconoscerlo così, non tanto come quello che è venuto a parlarti di Dio con, non so, con qualche discorso. No, ti parla di Dio con la sua umanità. Ed è bellissimo questo, perché? Perché ci fa capire quanto Dio apprezzi l'umanità, per forza, e la sua immagine e la sua somiglianza. Però il punto sta qui, che l'uomo deve riconoscere questo, e riconoscendo questo, nell'uomo deve scaturire di nuovo quella volontà di impegnarsi a far sì che anche la propria umanità diventi l'immagine e la somiglianza di Dio. Ecco perché Gesù viene, per offrirci questa opportunità. Vuoi davvero che la tua umanità sia gradita a Dio? Bene. Allora, la tua umanità deve essere come la mia. Perché chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi la mia umanità è quel che ti garantisce la volontà di Dio. Sii uomo anche tu, come lo sono io. Chi mi vuol seguire? Ecco, allora anche stamattina noi siamo sollecitati a questa visione di Gesù. Gesù che viene a essere il maestro della nostra umanità. Vi ricordate quel passaggio, sempre nei Vangeli sinottici, quando Gesù dice: allora, imparate da me, ma a fare. Imparate da me ad essere miti e umili di cuore. Ma cosa vuol dire questo invito? Che cosa vuol dire essere miti umili di cuore? Cioè è la struttura della tua umanità, che detto in altre parole vuol dire imparate ad essere uomini come lo sono io. Perché è nel modo di essere uomini come sono io che siete nella perfetta volontà di Dio. Imparate da me, che sono mite e umili di cuore. Ecco allora. Accogliamo anche noi questo invito che scaturisce da questo bellissimo testo, che davvero ci fa capire come sia necessario riconoscere Gesù. Però prepariamoci. Sì, perché ci va anche l'altra parte. Se noi ci mettiamo nell'ottica di vivere la nostra umanità secondo il modello di Gesù, attenzione, perché? Perché cominciamo anche noi ad avere una vita diversa da quella degli altri. Cominceremo anche noi ad avere delle strade diverse da quelle degli altri. E forse, probabilmente, diventeremo anche noi persone che danno fastidio. Quindi non è vero che chi segue il Vangelo sarà accettato da tutti. Non è vero proprio. E non è vera la pubblicità e la propaganda per dire se veramente siamo cristiani, la prova è che noi saremo capaci di stare con tutti, di essere accettati da tutti. È una cattiva pubblicità che è contraria al Vangelo. Perché se tu veramente poni la tua umanità secondo Dio, gli uomini non ti vogliono. Perché beati voi quando gli uomini diranno male di voi. Ma guai a voi quando gli uomini diranno bene di voi, perché vuol dire che la vostra umanità non si conforma a quella di Gesù, si conforma al pensare degli uomini. Certo che se tu vivi secondo Gesù, devi anche tu fare la storia di Gesù. E la storia di Gesù che cos'è? Il rifiuto. E Paolo, quando si sente perseguitato, quando si sente addirittura lapidato, quando deve scappare, quando deve fuggire, no? Come definisce questa sua umanità così tormentata? Io porto a compimento nel mio corpo le sofferenze che mancano a Gesù. Cioè praticamente io sto facendo la stessa strada di Gesù. È la strada del rifiuto, è la strada della non accettazione. Ma perché? Perché la mia vita è diversa dagli altri. Perché la mia umanità non si struttura più sui principi degli uomini, ma si struttura sui principi di Dio. Quei principi di Dio che io trovo, capisco, riconosco solamente in Gesù. Perché lui è il verbo di Dio, fatto uomo, per dirci come dobbiamo essere uomini. Però se tu segui questo, appunto, preparati perché. Perché anche tu sentirai attorno a te proprio questo, che non sarai più accettato, ma ti diranno che dai fastidio. E il dar fastidio vuol dire la tua vita non è più conforme al nostro modo di vivere, la tua vita non condivide più i nostri parametri. Allora, insomma, non ti vogliamo più. E quando arriverà questo, se veramente facciamo questa strada, e se nel nostro cuore c'è questa onestà di dire io vivo solamente condividendo Gesù, e se questi saranno gli effetti, sono vere le beatitudini. Allora, quando succederà questo, dice Gesù, paradossalmente, Gesù dice, quando succederà questo, voi miei discepoli cosa dovete fare? E dice una cosa incredibile, rallegratevi. Sì, perché vuol dire che la vostra strada è gradita a Dio. Ecco, allora, non lasciamoci prendere dal buonismo che impera in questo tempo. Il buonismo è che il cristiano deve essere quello che va bene per tutti. E questa tesi che si sta portando avanti in continuazione è veramente sbagliata, errata. Perché vuol dire che tu ti dai in pasto, in balia, a ogni relativismo. Il cristiano non è vero che va bene per tutti. Semmai il cristiano è quello rifiutato dalla maggioranza. E beati voi, quando gli uomini diranno male di voi. Perché? Perché allora vuol dire che davvero voi state ubbidendo solamente a me. Quindi vi perseguiteranno, diranno ogni sorta di male contro di voi, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, ma la sottolineatura è sempre quella, non per chissà quale motivo, per causa mia. Perché avete deciso di seguire solamente la mia umanità, di essere uomini come lo sono stato io, perché lui ci ha lasciato un modello da seguire. E Pietro ci dice, allora dai, dobbiamo calcare le sue ordini. Ecco, chiediamo al Signore anche stamattina che ci dia questa forza. La forza prima di tutto di riconoscere Gesù, uomo, di ricapire il perché si è fatto uomo. Era urgente, era necessario, altrimenti l'uomo correva verso la morte. Non trovava più Dio, perché la legge ti ha abituato a star lontano da Dio. Non ti ha mai incoraggiato a entrare nella comunione con Dio, anzi, ha sempre messo dentro di te il senso dell'essere indegno di avvicinarti a Dio. E questa mentalità è rimasta. È rimasta anche nella semplicità di espressioni comuni, no? Come faccio, per esempio, io ad avvicinarmi al Signore che ho peccato, che ho... ma capisci, dentro questa mentalità che cosa ci sta? Ci sta il fatto dell'essere indegni, ma questa indegnità è diabolica, perché con più tu hai il concetto dell'essere indegno, renditi conto, con più hai questo concetto dentro, ed è il concetto che ti guida, con più ti allontani da lui. Il diavolo ha vinto. Perché nel momento in cui tu senti l'indegnità, invece di dire sono indegno, quindi non posso avvicinarmi, prova a interpretare quel senso di indegnità come una chiamata sua che ti dice ma perché non ti avvicini? Chi è che deve renderti degno? Posso farlo solo io. E invece di sentirti indegno e allontanarti, con più ti senti indegno, con più avvicinati. Paradossalmente, se veramente dentro di te sei onesto, sei sincero, non faccio la comunione perché non sono degno. Ah sì? E chi è che ti farà degno? E tu dici, vabbè, con la confessione. Ma la confessione è ancora un tuo atto. Sei ancora tu che pensi di essere degno per... No. Non sono degno. Bene, è il Signore che mi sta chiamando. Mi avvicino di più a Lui. Vado a fare la comunione. Che non vuol dire essere superficiali, non vuol dire essere chi non capisce più il peccato. No, non vuol dire questo. Vuol dire avere una coscienza profonda, che con più tu ti rendi indegno, questa indegnità ti allontana sempre più da Lui. E facendo questo, tu dai semplicemente campo all'azione del diavolo. Il diavolo ti vuole allontanare da Lui, e non c'è come metterti dentro il senso di colpa e il senso di essere indegno per allontanarti da Lui. E tu ci credi. Ricordiamo benissimo la parabola del figlio prodigo, È bellissima quella parabola in tutti i suoi aspetti, ma accogliamo quell'aspetto bellissimo del ragazzo che a un certo punto si sente indegno, capisce quello che ha fatto, capisce la sua indegnità. E cosa fa? Qual è la reazione? La reazione non è quella di dire, ah sì, oh, non so, adesso non so, addirittura no, mi tolgo la vita, via, perché ormai sono disperato, perché ormai non sarò mai più accolto. No, è bella quella parabola, perché dice, come il ragazzo si rende conto dell'indegnità, ha come reazione una risposta, tornerò da mio padre. Bellissimo. Quindi, se quel ragazzo avesse invece dato ascolto alla tentazione dell'indegnità, non si sarebbe mai alzato andando a suo padre, sarebbe finito male. E il diavolo agisce così, ti vuole far finire male. E ti costringe a finire male con il senso di colpa, con il senso di indegnità. Tu devi sconfiggerlo. Con più senti questo senso, con più è il momento in cui il Signore ti sta chiamando. Vai, avvicinati e vedrai che verrà sconfitto in te tutto questo. Ecco allora l'importanza di avere dentro di noi questa concezione. La nostra umanità non è il modo col quale noi non siamo degni di avvicinarci a Dio. No, no, no. Anzi, la nostra umanità è lo strumento che Dio ci ha dato per stare in continua comunione con Lui. Sono venuto per fare la volontà del Padre mio, per stare con Lui. E la mia umanità è questo segno di chi gode questa comunione con Dio. Ecco, Gesù è venuto per darci questo annuncio, questa verità. E allora anche stamattina noi diciamo al Signore, Signore, ma tu adesso entrerai dentro di noi perché mangiamo il pane e beviamo quel vino che è il tuo corpo e il tuo sangue. Quindi il tuo spirito è in noi. Perciò se il tuo spirito è in noi, dacci la forza di conformare sempre più la nostra umanità a te, al tuo spirito, perché anche noi possiamo godere questa bellezza di essere l'immagine e la somiglianza di Dio. Allora anche stamattina chiediamo al Signore che ci dia questa forza di essere sempre guidati solo ed esclusivamente dalla sua sapienza, quella sapienza che ci è data appunto in Cristo Gesù. E glielo diciamo con la preghiera numero 2.